Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Tu preghi mai? Preghiamo tutti. Giustamente, Dio ci insegna a pregare tutti. Per esempio, 1 Tessalonicesi 5:17, leggiamo il comandamento: non cessate mai di pregare. Leggo anche le parole di Gesù in Luca 18:1, che leggeremo avanti di più, e Luca 21:36. Poi propose loro ancora una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi. In Luca 21:36 Gesù disse: vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Pregando in ogni tempo. Poi leggo alcuni comandamenti in Romani 12, poi Efesini 6:18, poi Colossesi 4:2, poi Pietro, 1 Pietro 4:7. Romani 12:12, siate, inteso, siate allegri nella speranza, pazienti nelle afflizioni, perseveranti nella preghiera. Siate perseveranti nella preghiera. Efesini 6:18. Comandamento, pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo, con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. Colossesi 4:2. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa, con ringraziamento. Lì posso fare le tue preghiere, sono pieno di ringraziamenti e non soprattutto per le benedizioni materiali. 1 Pietro 4:7, un avvertimento importante. Ora la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alla preghiera. Dedicarci alla preghiera. Il messaggio di tutti questi brani è molto chiaro. E ci sono tanti altri. Ci sono tanti, questi sono comandamenti di pregare. Poi di esempi, la Bibbia ne è piena di esempi di preghiere. E se volete sapere come pregare, usate gli esempi delle preghiere della Bibbia. E Dio volendo, prossimamente vedremo più sulla preghiera. Questa è un po' un'introduzione. È fondamentale che la preghiera sia una parte centrale della vita di ogni vero credente. La vita è piena di tante difficoltà, problemi, tentazioni, cadute. Il mondo ci insegna che per superare i problemi dobbiamo essere forti, furbi e fortunati. Però non basta essere forti e furbi e non esiste la fortuna. Abbiamo bisogno di qualcosa di molto più grande. Abbiamo bisogno di Dio. Dio ha scelto di operare tramite la preghiera. Ma non qualsiasi preghiera. Se io prego e poi mi metto da fare, effettivamente sperando di compiere io quello per cui ho pregato, quindi la preghiera è quasi una formalità, io non vedrei molto dell'opera di Dio. Ma potrebbe onestamente, se ci pensi alle verità bibliche, sembrare strano a pregare. Perché Dio ci insegna a pregare? Cioè, pensateci logicamente. Dio già sa tutto, quindi la preghiera non dice nulla a Dio. Dio sa già il suo piano, non si può far cambiare idea Dio, minimamente. Allora che cosa serve pregare? Se io prego, Dio già sa più di quello che so io, Lui sa di più, Lui sa tutto. Non serve. E non è che posso convincere, oh ti prego Signore, ti prego, ti prego, ti prego. No, non è che, Oh, va bene, stavo per fare un'altra cosa adesso. No, non possiamo far cambiare idea a Dio. Allora, che serve la preghiera? La Bibbia non ci spiega tutto, ma ci spiega molto. La Bibbia ci comanda a pregare costantemente, con perseveranza. E anche se non possiamo capire tutto, possiamo capire certe cose. Dio opera tramite le nostre preghiere. Io non riesco a mettere questo insieme, ma tu sei sovrano, hai già stabilito il tuo piano. Va bene, ma anche opera tramite le nostre preghiere. Ed io sono troppo piccolo per mettere queste due cose insieme, ma non sono troppo piccolo per capire quello che Dio dice. E dice questo. Addirittura, ascoltate Giacomo, capitolo 5, versetto 16-17. E noi troviamo che Dio opera tramite la preghiera. Leggo. Giacomo 5, 16-18. Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. E lì era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò intensamente che non piovesse, e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Poi pregò di nuovo. E il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Avete notato? Prima di dire di pregare ha detto confessate i vostri falli gli uni agli altri. Se io ho peccato che non riconosco, che nego o giustifico, le mie preghiere non saranno efficaci. Io devo per primo confessare i miei peccati. La prima preghiera da fare ogni giorno, ogni volta che ho da pregare, è di confessare i miei peccati. Allora, è importante capire che non ogni tipo di preghiera è lo stesso davanti a Dio. È importante pregare nel modo giusto. Uno può pregare, oh Signore ti prego, oh Signore ti prego, oh Signore ti prego, e Dio non risponde, perché non ha il cuore giusto. E non sta chiedendo le cose giuste e non sta avvicinandosi a Dio nel modo giusto. Nulla di complicato. Un bambino può pregare in modo efficace. Ecco perché Dio ci dà così tanti comandamenti su come pregare e così tanti esempi. Perché Dio ama rispondere alle nostre preghiere. Dio ama rispondere alle nostre preghiere. Se io voglio trovare un esempio della preghiera, chi meglio che Gesù Cristo stesso? Infatti voglio vedere una delle sue varie preghiere, non quello che pensate, non il Padre nostro, che è anche un'ottima preghiera per insegnarci come pregare, non le parole ma i concetti, ma un'altra preghiera di Gesù. Gli Evangeli sono pieni di preghiere di Gesù. Quello che voglio notare oggi è un pezzo della preghiera che Gesù fece nel giardino del Getsemani, poco prima di essere arrestato, oltraggiato e poi crocifisso. E voglio pregare, leggere questa preghiera di Gesù. Gesù, ricordate, sapeva tutto quello che stava per accadere. Noi no. Se io ho una prova davanti a me, non so come andrà. Gesù sapeva. E lui, in un certo senso, come uomo, perché Gesù è uomo Dio, Dio uomo, pregava. E lui sapeva che fra poche ore sarebbe oltraggiato, poi inchiodato alla croce, e addosso di lui sarebbero caduti i peccati di tutti gli uomini che Dio avrebbe mai salvato. Gesù stava per affrontare la prova più dura mai successa nella storia del mondo. Nessuna persona ha mai sofferto minimamente come Gesù. E qual era la sofferenza più grande di Gesù? La sofferenza fisica orribile? No. Il disprezzo degli uomini, per quanto era terribile? No. L'essere abbandonato da tutti? No. La sofferenza più grande era di subire l'ira di Dio. Quello era la cosa più terribile. Gesù capiva pienamente quell'ira perché era anche la sua come Dio. Gesù è Dio. Allora, il modo che Gesù pregava quel giorno era sufficiente per lui di poter subire e sopportare tutto quello. E quindi se noi preghiamo come Gesù pregava, noi possiamo da Dio avere la grazia di subire e sopportare con vittoria ogni nostra prova. Quindi voglio capire come pregava Gesù. Perché io ho prove, tu hai prove, abbiamo prove, pesanti, difficili, ci stanchiamo. Come pregava Gesù? Ci insegna. Trovate con me Matteo, capitolo 26, Matteo 26, e voglio leggere da 36 a 46. In questo brano Gesù si trova nel giardino di Getsemani e subito dopo questa preghiera viene arrestato e iniziano gli oltraggi che la mattina dopo finiranno con la croce. Seguite mentre leggo Matteo 26, da 36 a 46. Allora Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e grande angoscia. Allora egli disse loro: l'anima mia è profondamente triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. E andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava, dicendo: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia, non come io voglio, ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro: così non avete potuto vegliare neppure un'ora con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò, dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice si allontani da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Poi tornato di nuovo, li trovò che dormivano, perché i loro occhi erano appesantiti. E lasciateli, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, dicendo le medesime parole. Ritornò poi dai suoi discepoli e disse loro: da ora in poi dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è giunta e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Visto che Gesù pregava più o meno la stessa cosa tre volte, vogliamo usare come testo da considerare in Matteo 26, versetto 39, che voglio leggere ancora. E questa è la preghiera che vogliamo studiare per capire come pregare. È andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia, non come io voglio, ma come vuoi tu. Quando leggiamo un versetto così, un brano così, se lo leggiamo a livello scolastico, intellettualmente per capire la storia di Gesù, ci serve ben poco. Traiamo poco beneficio. Se invece leggiamo questo per capire chi è il mio Signore, cosa ha fatto, cosa aveva sul cuore, come si è rivolto al Padre, allora possiamo comprendere per imitarlo, per crescere. Allora, consideriamo questa preghiera, questo versetto, per imparare meglio come pregare noi. La prima cosa che notiamo da questa preghiera che Gesù fece in un momento di terribile prova è che era una preghiera personale ed individuale, privata. Dopo essere arrivato al giardino di Getsemani con i suoi discepoli, lasciò o lascia gli altri 9 di loro, 11 meno 3, 8 di loro, e poi porta solo Pietro, Giacomo e Giovanni con sé, e poi lasciando loro lì andò un pochettino avanti per pregare. con il Padre da solo. La Bibbia rende molto chiaro che è importante pregare insieme. Vediamo tanti esempi di questo. Quando due o tre siete riuniti nel mio nome, io sarò con voi. Tutta la Chiesa era unita nel pregare. Abbiamo tanti esempi di questo. È molto importante pregare come coppia, è molto importante pregare come famiglia, è molto importante pregare come amici, fratelli o sorelle in Cristo. Fa parte di un rapporto profondo. Però è anche importantissimo pregare personalmente, è fondamentale, individualmente. Ci sono tante cose che si possono pregare insieme, però ci sono cose così profonde, proprio pensieri profondi del cuore, oltre al fatto che ci sono momenti dove sono solo, mezzo alla notte, durante il lavoro, durante la giornata, abbiamo bisogno tutti i giorni di prendere tempo ripetutamente, perseverate nella preghiera, di pregare personalmente a Dio. Dio ci conosce a fondo, conosce le nostre paure, conosce i nostri peccati, conosce i nostri pensieri, quelli giusti e quelli storti. Allora, non c'è nulla da nascondere da Dio. Posso vergognarmi? Non dovrei, ma dovrei vergognarmi del mio peccato, ma è il mio orgoglio che spesso mi ostacola da voler condividere con altri, che non voglio che vedano chi sono. Però non c'è nessun motivo di nascondere mai niente da Dio, neanche l'orgoglio, perché Dio già sa tutto. Non solo possiamo aprire i nostri cuori a Dio, ma dobbiamo aprire i nostri cuori a Dio. Infatti voglio leggervi un brano, 1 Pietro 5, 6 e 7. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di Lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. Dio vuole che portiamo ogni peso a Lui. Questa è la preghiera. Portare ogni peso a Dio è un modo di dire pregate per ogni situazione. Allora vi chiedo, seguite l'esempio di Gesù pregando molto al Padre quando siete soli? Prego che ognuno preghi anche con altri, ma pregate portando ogni peso o tenete certi pesi per conto vostro. Quindi la prima lezione che impariamo da questo brano è l'importanza di pregare personalmente, individualmente. Il secondo aspetto della preghiera che noi vediamo è che è stata fatta con umiltà. Se state facendo appunti, la prima era una preghiera personale. Numero due è una preghiera fatta con umiltà. Leggo ancora versetto 39 di Matteo 26. E andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo, Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice, tuttavia, non come io voglio, ma come vuoi tu. Gesù si gettava a terra per pregare al Padre suo. Che incredibile! Gesù è il creatore dell'universo. Gesù è il Signore dei Signori. Gesù è sovrano su tutto. Eppure si gettava a terra per pregare al Padre. Se Gesù era, ho visto che Gesù era umile nel modo di pregare con il suo Padre in cielo, quanto di più dovremmo noi essere umili nel modo di pregare? Egli è uno con il Padre. Noi siamo creature. Gesù è santo, il santo di Dio. Noi siamo peccatori. Egli era sempre ubbidiente. Spesso noi abbiamo ribellato contro la guida del Padre. Allora, se Gesù pregava con umiltà, quanto di più dobbiamo noi pregare con umiltà? tristemente ci sono tanti momenti in cui il nostro comportamento nella preghiera è tutt'altro che umile. Ci agitiamo e preghiamo con quasi rabbia o con dubitando, ma perché? Perché hai permesso questo? Come se Dio avesse sbagliato. Ma con chi stiamo parlando quando preghiamo? Stiamo pregando con colui davanti al quale tutti, credenti e non credenti, appareremo in piedi, ritti, con la bocca chiusa, non permessi di aprire bocca. Nessuno può difendersi perché non c'è difesa. L'unica difesa è Gesù Cristo. E quanto è abominevole agitarci con Dio quando preghiamo. Essere umile è fondamentale se tu vuoi che Dio ascolti le tue preghiere. Prima di tutto, un uomo umile, cosa vuol dire di pregare con umiltà? Un uomo, una persona umile, sa di non meritare quello che chiede. Se io sono umile, io so, Signore, io voglio farti una richiesta, ma io non merito questa richiesta. E se tu scegli di non darmelo, tu stai facendo la cosa giusta. E non posso dire niente. Perché io non merito quello che ti chiedo. Anzi, io merito il contrario. Io merito il male. Io ho peccato contro di te. Una volta sarebbe già troppo, ma io ho peccato tante volte. Allora, io merito l'inferno. E se tu mi tieni in vita, mi dai una vita piena di ingiustizie terrene e difficoltà, mi va più che bene. Perché non è il lago di fuoco che merito. Cosa vuol dire quindi essere umili? Vuol dire riconoscere, Signore, io non merito di stare meglio. Io non merito che tu alleggerisci i miei pesi. Io non merito che quelle persone mi trattano giustamente. No, Signore, io ho peccato contro di te. E se tu scegli per fare la tua opera in me, di mandarmi prove, difficoltà che vanno, ben vengono. Questa è umiltà. Capire che io merito il lago di fuoco e qualunque cosa meno di quello è una grazia. Ed io ho un cuore che trabocca di gratitudine. E poi, se io sono figlio di Dio, dico, Signore, non solo non mi mandi al lago di fuoco, ma mi inondi di benignità in mezzo alle prove più profonde. Perché in mezzo alle prove più profonde, che cosa ho? Efesini 3, 1, dice, in Cristo Gesù abbiamo cosa? Dio ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale, dove? Nei luoghi celesti, in chi? In Cristo Gesù. Quindi, io posso avere tutto male, ma io sono ricco di benedizioni. Sto vedendo questo quando prego. Fondamentale ricordare questo per poter essere umili. E ricordati una cosa. Se tu non sei umile quando preghi, le tue preghiere non arrivano più dal soffitto della stanza in cui tu sei. Dio non ascolta le preghiere quando sono fatte con rabbia, con orgoglio. Lui ascolta, l'uomo umile. Salmo 32, Davide ci aiuta a riconoscere che qualsiasi bene che riceviamo è un atto di grazia da parte di Dio. Sentite il cuore di Davide in quello che dice Salmo 32, versetti 1 e 2. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Avete notato che Davide, che aveva una marea di prove pesantissime, parla non di beato l'uomo che ha pochi problemi, no, beato l'uomo il cui peccato e coperto, a cui l'Eterno Dio non imputa l'iniquità. Quell'uomo è beato, indipendentemente, a prescindere da tutte le prove che ha. Questa è la vera benedizione. Quindi, quando ti succedono difficoltà, prove dure e lunghe, ingiustizie, ricordati che se tu sei in Cristo, tu sei beato, perché l'Eterno ti ha perdonato, non devi soffrire per tutta l'eternità futura nel lago di fuoco. Cristo ha pagato quel prezzo. Le prove di oggi, in base a quello che leggiamo in 2 Corinzi capitolo 4, le prove di oggi, le afflizioni, le prove di oggi non sono minimamente paragonabili al peso eterno di gloria. Questo è per chi ha Gesù Cristo. Ricordiamo quello che meritiamo da Dio per poter pregare con umiltà. C'è un altro aspetto dell'umiltà. Quando sono umile, io penso alla gloria di Dio. Se sono umile, non cerco la gloria mia, per me. Ma non solo, io penso alla gloria di Dio. Di natura, cerchiamo di innalzare noi stessi. Pensate a quello che sto per dire. E allora, quando mi arrivano pesi difficili, effettivamente, nel mio orgoglio, dico, no, io non voglio questo. E non dovrei dover subire questo. Questo è il mio orgoglio che ragiona. E quindi io chiedo a Dio di togliermi questi, non li togli, e comincio ad agitarmi. Perché mio coniuge mi tratta così? Perché questo? Perché i miei figli non mi ascoltano? Perché il mio lavoro è così duro? Perché la terra produce erbacee tribole per me? Ma la Bibbia dice che da tutta la vita dovremo mangiare pane tribolato. Quindi, perché siamo sotto la condanna, ma noi abbiamo anche Cristo. Il modo, no, non, l'unico modo, sarebbe più corretto, di avvicinarci a Dio e di umilmente presentarci a Lui, lodando Lui per la sua gloria. E poi vedremo l'opera di quel Dio glorioso in noi. Quindi io prego che possiamo renderci sempre più conto del fatto che noi meritiamo solo il male da Dio, non il male terreno, infinitamente peggio, ma che Gesù Cristo è andato alla croce per subire l'ira di Dio, che se dovessi cadere su di noi e su chi cadrà, durerà per tutta l'eternità. E perciò le prove che arrivano a chi è in Cristo non sono punizioni. Possono essere castigo. Ma visto che tutto coopera al bene, se sono castigo. Anzi, se io ho una prova che mi dura a lungo, io dovrei chiedermi, questo a questo punto è castigo? Perché non sto umiliandomi davanti a Dio e Dio dice, allora farò più duro la prova. Finché non ti umili. Perché Dio fa quello, ma non è punizione, la punizione ha preso Gesù Cristo. E tutte le nostre prove e difficoltà servono per il nostro bene eterno. Quindi, seconda cosa, preghiamo privatamente, oltre ad insieme, preghiamo l'unico modo di pregare, con umiltà. E così possiamo essere accolti da Dio. Un terzo aspetto della preghiera che vedo qui. Matteo 26. Importante notare questo. Gesù si rivolgeva a Dio come Padre e insegna a noi di fare la stessa cosa. Cioè, non si presenta a Dio e noi non dobbiamo presentarci a Dio come se Dio fosse, se siamo in Cristo e siamo stati fatti, siamo diventati figli di Dio, dobbiamo pregare non con pregando come se Dio fosse lontano e staccato. Dobbiamo rivolgerci a Dio con fiducia, come a Padre. Se siamo in Cristo, se i nostri peccati sono veramente confessati, perché ho riconosciuto i miei peccati, li ho confessato a Dio, mi sono ravveduto, mi sono aggrappato a Gesù Cristo, allora noi possiamo pregare a Dio, dobbiamo, come Padre. Questo fa parte della preghiera. Infatti, l'unico modo di avere risposte alle nostre preghiere è quando abbiamo Dio come Padre e ci rivolgiamo a Lui così. Infatti, per mezzo di Gesù Cristo e l'opera dello Spirito Santo, se noi ci siamo resi conto di essere peccatori separati da Dio, tu non puoi avere Dio finché non riconosci di non avere Dio. Cioè, nessuno ha Dio finché non riconosce io non ho Dio perché sono peccatore. Però vedo Cristo come Salvatore, mi aggrappo a Lui, riconoscendo il mio peccato. Allora Dio mi fa diventare un figlio di Dio e a quel punto abbiamo lo Spirito Santo che tramite la Bibbia ci conferma che siamo figli di Dio. Qualcuno mi ha detto l'altra sera, parlavamo di Dio con dei non credenti, e mi diceva, secondo te, mi ha detto due o tre volte, secondo te, cosa pensi di questo? Alla fine, senti, non importa secondo me, non importa quello che penso io. Importa solo quello che Dio dice. Io posso dirti quello che Dio dice, ma non chiedermi secondo me quello che penso, non sulle cose di Dio, perché la mia opinione non vale niente. Allora voglio leggervi quello che dichiara Romani 8, 15, 16, per quanto il fatto di essere figli di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. Prego che possiamo comprendere sempre di più l'immenso privilegio di avere Dio come Padre e che questo ci dà in Cristo libero accesso a Dio, al trono della grazia, in modo che possiamo pregare con fiducia, sapendo che siamo amati da Dio e sapendo che siamo ascoltati da Dio e che Dio risponderà nel modo giusto alle nostre preghiere. Preghiamo così. Quindi, preghiamo personalmente, preghiamo con umiltà, preghiamo come figli, se siamo figli di Dio, a Dio come Padre, fiducioso del suo amore verso di noi, e poi preghiamo con perseveranza. Gesù pregava la stessa cosa tre volte. Tre volte. L'Apostolo Paolo pregava la stessa cosa, secondo Corinzi 12, tre volte. La Bibbia ci insegna molto. Non dice, allora ho pregato tre volte e basta. No, sono due esempi specifici. Però ci insegnano che dobbiamo non solo dire, ma ho pregato. Sì, ma prega ancora. Dio ci comanda a pregare con perseveranza. Ho già pregato, non mi ha risposto. Prega ancora. Ma perché devo pregare ancora? Ho già pregato tante volte. Oh sì, scusami. Non sapevo che tu sapessi più di Dio. Cioè Dio ci comanda di pregare senza smettere. E tu dici, ho già pregato tanto, non serve più. Oh, devo inginocchiarmi davanti a te perché tu sai più di Dio. Perché tu stai dicendo che non serve e Dio ci comanda a farlo. Uno di voi avete sbagliato. Sarà te o sarà Dio, tu sei sicuro di avere ragione. No, vi dico una cosa, Dio non sbaglia. Dio non sbaglia. Ma allora cosa serve? Non serve per convincere Dio. Non serve per far cambiare idea a Dio. Non abbiamo quel potere e sarebbe un disastro se Dio dovesse darci retta ciecamente. Dio sa già qual è la sua perfetta volontà nei nostri confronti per curarci. Ma allora perché devo pregare? Dio già sa tutto. No, la preghiera non è per convincere Dio. La preghiera non è come quello che fanno tanti. soprattutto quelle che non conoscono Dio veramente, loro credono che pregando possono ottenere quello che vogliono loro. Ma non è quella la preghiera. La preghiera serve soprattutto per allineare la nostra volontà alla volontà di Dio. Come vediamo nella preghiera di Gesù. Se avete notato, ogni volta diceva in modo più chiaro la volontà di Dio e meno forte quello che era la sua richiesta. Lì c'è proprio un esempio, una progressione. Quindi la preghiera iniziamo, oh Signore ti prego, toglimi questa prova, dammi quella benedizione che voglio. E Dio non lo fa. Allora, se sto crescendo dovrei dire, Signore, se è la tua volontà, toglimi questa prova, ma sia fatta la tua volontà. E poi dovrei pregare, oh Signore, tu sai la cosa migliore. E se la cosa migliore è togliere questo, farlo, ma se no, dammi la grazia di guardare a te e crescere in questo. E poi arrivo a dire, Signore, la prova resta, quindi tu stai facendo buone cose in questa prova. Non li vedo, non li capisco, ma tu mi hai detto quello. Quindi mi fido, aumenta la mia fede che posso fidarmi di quello che stai facendo. Quindi io sto cambiando la mia preghiera. E se avessi pregato solo all'inizio, avrei mancato le benedizioni che Dio sta per fare in me con questa prova, se sono aperto. Gesù ci insegna a perseverare nella preghiera. Voglio leggere questo un esempio di questo in Luca 18, da 1 a 8. Questa parabola per insegnarci a non smettere a pregare. Quindi Luca 18, da 1 a 8. Poi propose loro ancora una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi, dicendo: c'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo. Ora in quella stessa città c'era una vedova che andava da lui dicendo: fammi giustizia dal mio avversario. Per un certo tempo egli si rifiutò di farlo, ma poi disse fra sé: anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo, tuttavia, poiché questa vedova continua ad infastidirmi, le farò giustizia, perché a forza di venire, alla fine non mi esaurisca. E il Signore disse: ascoltate ciò che dice il giudice iniquo. Non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte? Tarderà egli forse ad intervenire a loro favore? Sì, io vi dico che li vendicherà prontamente, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. Gesù qui ci insegna non smettere di pregare. Non sta dicendo che Dio è minimamente come quel giudice, ma sta dicendo noi dobbiamo perseverare nella preghiera, come Gesù ci insegna anche in Matteo 6. Pregare con perseveranza vuol dire pregare la stessa cosa. Prego crescendo nella preghiera, ma non vuol dire di solo ripetere parole meccanicamente. Oh Signore, ti chiedo di fare questo. Oh Signore, ti chiedo di fare questo. Oh Signore, ti fai... Gesù ci comanda a non fare quello in Matteo 6. Non usare tante parole come i pagani, che credono essere esaudite per le tante parole. No, Dio sa già le vostre richieste. Non sto parlando quindi di ripetere nello stesso momento, sto pregando di mantenere la mia preghiera viva davanti a Dio, se serve anche per gli anni, negli anni. E cosa vuol dire se persevero nella preghiera? Cosa vuol dire quando persevero nella preghiera? Cosa sto dicendo? Sto dicendo, Signore, solo tu puoi rispondere nel modo giusto. Guardo a te e a nessun altro. Perché se io prego e poi mi stufo di pregare perché Dio non ha risposto come volevo io, prima ho tanto orgoglio. Numero due, non sto ubbidendo comandamenti di perseverare. Dico, va bene, basta, Dio non mi risponderà e cerco altrove. e le lezioni che Dio voleva insegnarmi sto mancando. Quindi è fondamentale perseverare. Il fatto che preghiamo tante volte e ancora non c'è la risposta per quello che abbiamo chiesto non vuol dire che Dio non risponderà. Dio ha i suoi tempi perfetti e vogliamo che continuiamo a pregare. Infatti, pregare con perseveranza vuol dire, fra l'altro, fissare il nostro cuore su Dio. La perseveranza nella preghiera prepara i nostri cuori a ricevere l'opera di Dio quando Egli risponde. Così Dio viene glorificato. Se Dio dovesse rispondere subito, una famiglia che appena un bambino fa una richiesta, io vorrei quello, subito figlio mio. Non voglio fare quello, oh non devi farlo. Ah, io vorrei quella bicicletta, subito figlio mio. E se loro dovessero rispondere a tutto, senti, quella è difficile, non mi piace quella maestra, ti facciamo cambiare maestra o scuola. Se subito facessero tutto quello che vuole il figlio, quanto sarebbe riconoscente quel figlio? Rispondono a tutto, come chiede lui. Quanto sarebbe riconoscente? Io ho conosciuto le famiglie che entro i loro limiti facevano così. E non ho mai visto, mai, figli così ingrati in tutta la vita. La perseveranza ci fa focalizzare su Dio, in modo che quando risponde nel modo giusto, al momento giusto, oh Signore, grazie, ti lodo. Perché finalmente eravamo pronti per la risposta. Perché la benedizione non è la risposta. La benedizione non è che toglie la prova o ci dà questo o ci guarisce. Qual è la benedizione più grande che otteniamo tramite la preghiera? Conosciamo Dio di più se preghiamo in modo giusto. Se preghiamo in modo giusto, la benedizione più grande non è che toglie il peso. La benedizione infinitamente più grande di quello è che conosciamo Dio di più. Quindi Gesù perseverava nella preghiera. Gesù ci comanda a perseverare nella preghiera. Non smettere a pregare per ragionamenti vostri. Facciamo come Gesù dice. E Dio ci risponderà nel modo giusto e nel momento giusto, con i mezzi giusti. Io vedo ancora un'altra cosa in questa preghiera. Importantissimo, fondamentale, se tu vuoi risposte per le tue preghiere. Domanda importante. Vuoi risposte per le tue preghiere? Ok? Qui c'è un'altra cosa fondamentale. Gesù non era solo umile nel pregare, ma Gesù era anche pienamente sottomesso alla volontà del Padre per quanto riguarda la risposta alla sua preghiera. Ed era compreso nella sua richiesta. Leggo di nuovo Matteo 26, versetto 39. Notate come Gesù conclude questa preghiera. È andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia, non come io voglio, ma come vuoi tu. Tuttavia, non come voglio io voglio, ma come vuoi tu. Gesù è Dio, è onnipotente ed è divino, avrebbe potuto rifiutare la croce. Parlavamo in casa, leggendo, siamo in Matteo e abbiamo letto della croce, ma non potevo quando dovevo portare la croce e non riusciva, dopo essere oltraggiato per arrivare al Calvario, Getsemani, Calvario, e fu fatta la domanda, ma non poteva lui, essendo Dio, far leggero la croce? Certo. E avrebbe potuto non andare alla croce o non sentire nessun dolore? C'è anche domanda. Non poteva non sentire il dolore? Certo, avrebbe potuto. Ma non ha voluto. Perché voleva pagare il nostro debito. E quindi Gesù, pur volendo non andare alla croce, richiedeva non solo la richiesta, ma anche dicendo, però, la tua volontà, non la mia. Questo è fondamentale. Quindi, è un esempio per noi. Abbiamo quello che desideriamo, mille cose. Può essere dal buona salute a un lavoro, che una prova vada via, che uno mi smette di tormentarmi o perseguitarmi, può essere mille cose. Ma noi non sappiamo la cosa migliore. E quindi non sappiamo qual è la volontà di Dio. Io vorrei soffrire meno, vi dico subito, io vorrei soffrire meno. Dio vuole prepararmi per la sua presenza. Deve santificarmi. E ci fa vedere tanti brani che le prove sono necessarie per santificarmi. Quindi io voglio soffrire meno e Dio vuole prepararmi per l'eternità. E quindi molto spesso la volontà di Dio è diversa di quello che vorrei io. Abbiamo avuto amici preziosi che hanno perso figli. E certamente, soprattutto nel caso di una malattia che non era un incidente immediato, ma una morte che durava, certamente loro volevano che i figli fossero salvati, giustamente. Ma Dio giustamente sapeva, no, nel tuo caso, il mio buon, perfetto piano amorevole per te è che tu impari la mia grazia nel conforto, nel dolore. Perché così mi conoscerai di più e questo ti aiuterà per tutta l'eternità. Quindi nel tuo caso ti ho dato quel figlio per 3 anni, o per 13 anni, o quello che era. Io ti ho dato quel dono per un tempo limitato. Quanti dei doni terreni che Dio ci dà sono eterni? Le persone care, la buona salute, le varie benedizioni, quanti sono eterni? Nessuno. Sono tutti temporanei. Temporale. Quindi dobbiamo dire, Signore, sai tu i tempi giusti. Quindi è fondamentale che ci sottomettiamo a Dio, che sottomettiamo la nostra volontà a quello di Dio. Chiediamo a Dio quello che abbiamo. Signore, oh Signore, tu puoi guarire mio figlio. E se è la tua volontà, ti prego di farlo. Ma poi aggiungiamo, però Signore, mi fido di quello che tu farai. Tu puoi guarire, senza problemi. Non importa quello che dicono i dottori. Tu sei Dio dei miracoli, ma tu hai il tuo piano perfetto e io accetto quello. Se noi preghiamo così, Dio risponderà nel modo perfetto, facendo quello che Lui sa di essere la cosa migliore per noi. Confidiamo nelle mani di Dio. Chi sa meglio cosa ci serve? Noi o Dio? Il creatore di tutto o noi? Chi sa meglio quello che ci serve? Un bambino che ha 2 anni sa quello che serve a lui in ogni campo della vita? Assolutamente no. E in confronto, la differenza fra un 2 anni e noi di intelligenza non è niente in confronto con la differenza di intelligenza fra noi e Dio. Allora chi sa meglio cosa ci serve, noi o Dio? Umiliamoci sapendo, tu sai, Signore, mi fido di te. Io faccio la mia richiesta, però sia fatta tuttavia non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Nel caso di Gesù, la risposta del Padre alla sua preghiera qual era? Ha permesso a Gesù di evitare la croce? Se sia possibile, fa sì che questo calice passi oltre me, che non devo andare alla croce. Ha risposto così a Gesù? No. Perché nel piano di Dio la croce era necessaria per salvare gli uomini peccatori che voleva salvare, mantenendo la giustizia di Dio nel punire il peccato, allo stesso tempo dimostrare l'amore e la misericordia nel perdonare. In Isaia 53, voglio leggere 3 versetti. Isaia 53 da 10 a 12, che leggiamo che era il piano di Dio per Cristo di soffrire, ma che avrebbe portato, la sua sofferenza avrebbe portato una discendenza spirituale, premio, le persone salvate, Leggo Isaia 53 da 10 a 12. Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. Offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il giusto, il mio servo, renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi, ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato onorato fra i malfattori. Egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. Gesù prega, se è possibile, passa oltre me questo calice. Ma era la volontà di Dio per lui di subire tutto quello. Però notate che il Signore non solo ha fatto morire Gesù, lo ha risuscitato e ha dato il premio di portare tante persone alla salvezza. E Gesù è rimasto soddisfatto. E se noi abbiamo fede, e se preghiamo, Signore, questa prova è pesante, ti prego, toglielo, ma non la mia volontà, ma la tua, Dio ci darà la grazia nella nostra debolezza a sopportare. E noi rimarremo soddisfatti per l'eternità di quello che Dio avrà fatto in quella prova. Pensate a quello. Se tu ti fidi di Dio, se tu ti fidi di Dio nella tua prova, e tu porti i tuoi pesi a Dio, ma poi tu dici, Signore, però io non so cosa tu hai in mente, ed io voglio che la tua volontà sia fatta, però tu sai quanto sono debole, Paolo, secondo Corinzi 12. Signore, la mia forza si manifesta dove? Nella tua debolezza. Nella tua debolezza. Confida in Dio. Preghiamo insieme, ma preghiamo personalmente a Dio. Preghiamo con umiltà, perché non c'è nessun altro modo che Dio ci ascolta. Preghiamo con perseveranza, non stancandoci, ma dicendo, no, Signore, io continuo a pregare, uno, perché hai detto di farlo, e due, perché non c'è nessun altro che può aiutarmi. E preghiamo con sottomissione a Dio come Padre, dicendo, oh Padre, tu sai la cosa migliore, mi fido di te. Sia fatta la tua volontà e tu avrai gioia per la risposta di Dio. Tu avrai gioia per la risposta di Dio e nessun'altra cosa ti darà la gioia se non solo di trovarti nella volontà di Dio. Chiede quello, chiede quello. Seguiamo l'esempio di Gesù nel modo che preghiamo. Preghiamo con umiltà, preghiamo con perseveranza, rivolgendoci a Dio come Padre e con sottomissione alla volontà di Dio. E Dio risponderà perfettamente, al momento giusto, nel modo migliore e con la risposta giusta. Preghiamo così, privatamente e insieme. Preghiamo così, ricordando che se non ho Dio come Padre, non ho diritto di pregare. Ho bisogno di arrivare alla salvezza, ma se ho Dio come Padre, ho libero accesso al trono della grazia per mezzo di Gesù Cristo per essere soccorso e ricevere grazia al momento opportuno. Preghiamo. Oh sì, Padre, io mi fermo venendo a te come Padre. Ed è per mezzo di Gesù Cristo che posso fare questo, perché tu mi hai strappati dal mio peccato, dalla morte spirituale. Io ero un nemico tuo, non ti conoscevo veramente, credevo di essere una brava persona, e poi mi hai aperto gli occhi a capire che ero un peccatore e non ero un figlio tuo. Ma poi mi hai mostrato Gesù Cristo e mi hai salvato, mi hai fatto diventare un figlio tuo, Oh Padre, grazie. Cosa sono le prove di questa vita? Non sono paragonabili al peso eterno di gloria che aspetta tutti coloro che sono i tuoi figli. Ma io ti ringrazio che possiamo portare ogni peso a te perché tu hai cura di noi. Ed io prego che porteremo ogni peso a te, ma allo stesso tempo che porteremo ogni peso a te con umiltà, perché tu innalzi gli umili e schiacci giù gli altereri, gli orgogliosi. O Padre, aumenta la nostra fede che tu sai quello che stai facendo, in modo che quando preghiamo possiamo fare le nostre richieste, ma di cuore aggiungere: ma non la mia volontà, ma la tua. Fidandoci veramente nella verità che è quello che decidi tu è la cosa migliore per noi e porta più gloria a te. Aprici gli occhi a vedere questo. Grazie, Padre, per questo immenso privilegio di pregare direttamente a te per mezzo di Gesù Cristo. Allora ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.